Radio Immagina.
Buongiorno e ben ritrovati a Radio Immagina Live da parte di Stefano Cagelli. Torniamo in studio, ringraziamo ancora Irene Tinagli e Adriana Cerretelli per essere state con noi nella prima parte della nostra trasmissione. Andiamo a leggere alcuni degli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e lo facciamo leggendo alcune delle aperture dei principali siti di informazione, partendo dal Corriere della Sera, Corriere.it. Ucraina spiragli sul riavvio negoziati. Però in questo contesto arriva l'avvertimento di Lavrov, davvero inquietante: la terza guerra mondiale sarebbe nucleare. Passiamo velocemente a Repubblica, Repubblica.it, che apre con una foto drammatica di un edificio completamente distrutto dai carri armati russi, la città sotto attacco, però sì di Kiev a Mosca, riprendiamo i negoziati in serata, razzi sulla capitale ucraina nel frattempo e nella città di Kharkiv, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, niente intervento militare della NATO, intanto continua l'avanzata ucraina nel sud. Infine chiudiamo con l'ANSA, anche l'ANSA appunto apre sul secondo round di colloqui che si terrà oggi e Kiev chiede che la NATO valuti la no-fly zone. Questi appunto gli ultimi aggiornamenti. Noi riprendiamo i nostri approfondimenti, lo facciamo con Stefano Vaccari, responsabile organizzazione del Partito Democratico, che ci ha raggiunto in studio. Ben trovato, Stefano.
Ben trovati a voi.
Allora Vaccari, abbiamo visto insomma la tensione internazionale resta altissima, così come la pressione dell'esercito russo sull'Ucraina. Si aspetta con trepidazione questo appuntamento, l'appuntamento con la ripresa dei negoziati di questa sera. C'è chi ripone molte speranze, chi un po' meno, staremo a vedere. Nel frattempo però si continua a combattere. La posizione del Partito Democratico è stata chiara e inequivocabile sin dall'inizio e la comunità democratica si è subito attivata. Come avete deciso di supportare la mobilitazione, le mobilitazioni per la pace e per la cessazione delle violenze in Ucraina?
Ma innanzitutto noi non abbiamo mai smesso e stiamo continuando e continueremo anche nei prossimi giorni, settimane, se necessario, a svolgere riunioni, incontri degli organismi dirigenti sul tema per far discutere, tenere informati innanzitutto i nostri appunto dirigenti sul territorio, ma anche i segretari di circolo. Si stanno svolgendo anche iniziative online su Facebook per comunque coinvolgere anche una platea più larga. Ne abbiamo già svolte una cinquantina in giro per l'Italia e continueremo a farlo. Ma accanto a questo siamo impegnati a sostenere e partecipare le mobilitazioni dei cittadini ucraini in tutto il paese. Sono tante le manifestazioni spontanee che si stanno svolgendo e noi le stiamo sostenendo, così come i nostri circoli sono impegnati anche già autonomamente in diciamo iniziative di raccolta beni, generi alimentari, medicinali, organizzate in collaborazione con associazioni o istituzioni del territorio. Penso all'iniziativa messa in campo dai circoli del PD del Lazio, in raccordo con la chiesa di Santa Sofia, raccolta di generi di prima necessità, o penso al sostegno che stiamo dando in Emilia-Romagna alla raccolta di fondi promossa dalla regione Emilia-Romagna. Ma accanto a queste iniziative che sul territorio noi stiamo sostenendo in modo anche abbastanza puntuale, a livello nazionale abbiamo deciso di promuovere e sostenere innanzitutto l'SMS solidale che l'UNHCR, l'UNICEF e la Croce Rossa hanno attivato, il 45525, per la raccolta di donazioni che andranno destinate sia ad attività di accoglienza qui in Italia e di assistenza, sia a attività invece di assistenza nei paesi vicino all'Ucraina oppure direttamente dentro l'Ucraina anche con sostegno. Penso alla scarsità di alcuni tipi di medicinali che queste tre grandi associazioni si sono unite per riuscire a fornire. La seconda è il sostegno all'attività che la comunità di Sant'Egidio ha attivato a sostegno dei bambini e dei paesi confinanti dove stanno arrivando i migranti e della parte della rete di accoglienza dei profughi qui in Italia. E da ultimo la Sole Terre Onlus, che è una Onlus appunto che opera già da alcune decine di anni in Ucraina, ma non solo in Ucraina, a sostegno con anche la gestione di alcune diciamo attività ospedaliere per i malati bambini malati di cancro che hanno dovuto spostare in altri nosocomi, eccetera. Ecco, queste sono le tre grosse scelte che abbiamo deciso di fare per concentrare un po' gli sforzi. Poi ce ne sono tante altre, certo, ovviamente, però insomma questa è un po' l'iniziativa che abbiamo deciso di mettere in campo. Stiamo spedendo in queste ore, in questi giorni, anche oltre 3.000 bandiere alle nostre federazioni della pace, delle federazioni provinciali, anche per diciamo significare dal punto di vista simbolico davanti ai nostri circoli quella che è la nostra scelta di fondo. E ovviamente siamo impegnati a ribadire che Putin non è la Russia, la Russia non è Putin, e quindi diciamo a sostenere tutte le iniziative che vanno in questa direzione.
Certo, certo, e ovviamente ce n'è assolutamente bisogno, c'è bisogno di informazione, di mobilitazione, di manifestazioni, anche perché appunto la cosa più urgente e importante è assolutamente fermare questa escalation di guerra e di violenza. Vaccari, però una delle conseguenze certe e immediate appunto di questa drammatica guerra è già il gigantesco esodo dei cittadini ucraini in fuga dalla loro terra. Si calcola che saranno almeno 4 milioni i profughi diretti verso l'Europa. Le stime parlano di circa 900.000 ucraini in arrivo verso l'Italia, cioè stiamo parlando di una cifra che più o meno corrisponde al triplo di quella che è l'attuale numero della comunità ucraina già presente in Italia. Sarà insomma una prova epocale per il nostro paese, per l'Europa. E il PD ha sempre fatto la sua parte, sarà pronto anche da questo punto di vista?
Assolutamente sì, ovviamente lo faremo innanzitutto attraverso i nostri amministratori nelle istituzioni, i comuni, le regioni che saranno in prima linea impegnate a garantire questa rete di accoglienza. Penso e mi auguro che presto diciamo ci sia un coordinamento specifico attraverso anche le prefetture, attraverso la rete degli SPRAR già collaudata, che ovviamente va ampliata dal punto di vista quantitativo, il numero di posti letto da garantire. Ecco, su questo stiamo valutando e lo faremo nelle prossime ore una nostra disponibilità eventualmente a recuperare attraverso anche le nostre sedi dei posti anche per garantire un aumento della disponibilità diciamo della rete di accogliere questi in particolar modo donne e bambini, certo, che stanno
si calcola che solo in questi giorni la metà delle persone in fuga sia under 14, una cosa
sì, esattamente. Lo faremo anche ovviamente in raccordo sul territorio con la rete di associazioni che già si sta muovendo anche per magari offrire non soltanto diciamo un tetto sotto il quale stare, un pasto caldo, ma anche una serie magari di attività da promuovere e da coordinare diciamo anche con il territorio per consentire diciamo un ritorno graduale alla normalità, pur se in un paese che ti ha ospitato, ecco.
Vaccari, siamo quasi in chiusura di questo nostro spazio. Prima di salutarla però le vorrei sottoporre questa riflessione che mette, diciamo, in relazione quanto è successo con la pandemia, quanto è successo e sta succedendo con questa guerra e quanto potrebbe succedere con la crisi climatica. Da tutte e tre queste drammatiche emergenze è emersa una caratteristica comune, cioè l'assenza di una preparazione. Lo è stato con il Covid, con un sistema sanitario globale impreparato ad affrontare una pandemia. Lo è stato con questa guerra, sia dal punto di vista della difesa, sia da quello economico e soprattutto dal punto di vista energetico. Lo stiamo vedendo in queste ore. Lo potrebbe anche essere per la crisi climatica, perché se non si affrontano subito alcuni nodi, è molto probabile che fra qualche anno, ma forse anche meno, ci ritroveremmo a dire se avessimo fatto qualcosa prima. Cosa deve succedere perché finalmente si impari la lezione, per fare in modo che per capire che fare politica e gestire un paese, un continente, non significa solo pensare al contingente, ma anche pensare, anzi soprattutto pensare al futuro del nostro paese, delle nostre generazioni, delle prossime generazioni.
Ma il tema è culturale, di approccio alla capacità di adattamento ai cambiamenti che appunto il clima, gli eventi internazionali, le guerre portano sulla vita e sui territori, la cosiddetta resilienza, no? Sulla quale c'è ancora molto da fare, da lavorare, lo devono fare le istituzioni innanzitutto. E così come ci diciamo tutte le volte che è successo un sisma o un'alluvione, sì, no? Sì. Che dobbiamo lavorare sulla prevenzione, no? E quindi
che forse la prevenzione porta pochi consensi immediati.
Bravo,
mi verrebbe da dire.
Bravo, esattamente. E noi dobbiamo provare invece a avere il pensiero lungo degli investimenti, non solo fisici e materiali, ma anche in termini di approccio e di cambiamento dell'atteggiamento delle persone verso questi sconvolgimenti che stanno interessando la vita di tanti altri stati, ma anche quella, come abbiamo visto, del nostro paese. E su questo c'è bisogno anche, diciamo, di un ruolo diverso, molto probabilmente, delle istituzioni, un po' più determinato e di prospettiva,
un po' più responsabile,
e non soltanto sul contingente. Da questo punto di vista, ovviamente, la comunità internazionale cosiddetta, quando capitano questi eventi, mostra tutti i suoi limiti, no? Perché al di là della convocazione dell'Assemblea straordinaria delle Nazioni Unite, cosa che non avveniva da decenni, vediamo i limiti di una capacità di azione di una comunità come quella delle Nazioni Unite quando c'è qualcuno che pone il diritto di veto sulle decisioni, insomma, e quindi c'è bisogno di riformare anche quelle istituzioni perché siano più efficaci e utili.
Certo, e questo è un tema centrale che sicuramente avrà un posto molto importante nell'agenda dell'immediato futuro, ma direi anche assolutamente del presente. Grazie mille a Stefano Vaccari, responsabile organizzazione del Partito Democratico, per essere stato con noi. Ci riaggiorniamo nei prossimi giorni. Grazie ancora. Il nostro spazio in diretta termina qui. Io vi lascio ora ad una intervista realizzata dalla nostra Maddalena Carlino con Stefania Pezzopane, candidata sindaca dell'Aquila. Io vi ringrazio tutte e tutti voi per averci seguito. Vi ricordo che potrete riascoltare queste trasmissioni in podcast sul sito radioimmagina.it, sulla nostra app dedicata e su tutte le principali piattaforme gratuite. Da parte di Stefano Cagelli, buon ascolto con i programmi di Radio Immagina. Thank you.